Allora, la lezione di oggi è una lezione che era stata scelta anche in base al suo tono un po' pasquale. Siamo nel clou del tempo di Pasqua. E perché in qualche modo ci accompagnasse in queste settimane del tempo pasquale, proseguendo sempre però la nostra riflessione sul tema dell'Eucaristia. E adesso insomma cerchiamo di vedere un po' insieme come queste due cose stanno insieme. Vi ricordo solo brevemente, no? Abbiamo visto per tre passaggi un po' una specie di quadro della questione umana intorno al cibo e a un cibo di tipo particolare, no? L'atto significativo, il modo in cui l'Eucaristia può essere un'esperienza non magica, no? Non semplicemente legata a una specie di ritualità in cui uno dice, boh, non so. Ma è così, va bene, no? Succederà quello. Eh? L'altra volta ci siamo un po' confrontati con un testo abbastanza duro, ricordate quello di Matteo sul tema del sacrificio, la morte in croce di Cristo e le riflessioni belle complicate. Questa sera invece ci confrontiamo con un testo lungo che vorrei leggere tutto perché lo sentiate una volta, poi come al solito ci fermiamo su alcuni passaggi, del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 22 in avanti. Il capitolo inizia con il racconto della moltiplicazione dei pani, racconto noto e conosciuto. Ma secondo la versione di Giovanni, dunque se avete voglia e tempo, questi primi versetti leggetevi, non è esattamente identico al racconto della moltiplicazione dei pani che riportano anche i sinottici. E poi c'è un intarsio, dopo questo racconto della moltiplicazione dei pani, c'è un piccolo episodio che conosciamo tutti, ma che forse non sappiamo che è lì, che è raccontato lì, che è quello della tempesta di Gesù che si avvicina alla barca dei discepoli sul mare, barca che è messa in pericolo dal forte vento, il mare è il lago di Tiberiade ed è il luogo delle apparizioni pasquali di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, è il luogo dove apparirà risorto, che ancora una volta camminerà sull'acqua. Forse questi due episodi nella nostra testa si sovrappongono, eh? Sembrano uno solo, invece sono due, c'è questo camminare sul lago prima del racconto della morte e poi c'è il camminare sul lago del capitolo 21 o 22 dopo la resurrezione. In questo racconto, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù dice sono io, non temete, quella famosa frase. Nel racconto pasquale dirà di nuovo la stessa cosa. La dico con una battuta perché appunto l'ora non favorisce le elucubrazioni troppo complesse. Prima della risurrezione e dopo la risurrezione il problema è sempre lo stesso, non siamo certi che sia lui. Nel racconto evangelico questa cosa che ci piacerebbe tanto, cioè che uno dice, guardo, due, riconosco, terzo, ho le prove. Quarto, capisco, dunque credo, bellissimo, oh, finalmente ci siamo sgombrati da tutte le questioni, è chiaro, non succede mai, né prima della risurrezione né dopo la risurrezione. Quindi non è, come dire, un dato che dipende dal peccato, come a volte saremmo tentati di pensare, non ho abbastanza fede. Non conosco abbastanza, non studio abbastanza la scrittura, Dio non parla troppo chiaramente, tutti i non qualcosa che ci vengono in mente, ma è proprio un dato che è così, che è strutturale del modo in cui il figlio di Dio incarnato si rapporta alla storia. Non è congiunturale, non dipende da una causa esterna, è strutturale. come si rapporta Gesù alla storia in modo ambiguo. Dunque la questione, la domanda, il dubbio, ma è lui, non è lui, sto proiettando, qual è la volontà di Dio, ho capito, non ho capito, sarà questo che devo fare, eccetera, non è una domanda esterna alla fede, è una domanda interna alla fede. Chi crede si fa questa domanda, chi non crede non si fa manco questa domanda. Quanto a risposte, chi crede e chi non crede, stiamo in braghe di tela uguali. È chiaro? Questo per dire la cornice in cui tutto questo ragionamento accade. Peraltro questo vale, come sappiamo bene, in tutti i rapporti significativi della nostra vita, no? In tutti i rapporti significativi della nostra vita, il dubbio sostanziale, di fondo, strutturale, ma conosco davvero questa persona che ho davanti? Posso davvero fidarmi? Ho capito davvero? Mi ha capito davvero? Questo dubbio rimane in modi diversi, non sempre in modo angoscioso. A volte uno dice: no, ma dai, figurati, cioè sì che ho capito, no? E poi quella in genere è la volta che scopri che non avevi capito, però insomma, vabbè. Allora, questo è l'ambito. Dopo, ed è dunque il tono pasquale. Giovanni è uno scrittore colto, dunque non crea delle successioni a caso perché gli è venuto per pura combinazione, che metta questo discorso del pane di vita dopo l'apparizione, dopo l'incontro di Gesù con i discepoli sul lago qui, e che poi il risorto appare sul lago e dice: avete qualcosa da mangiare? Non è casuale. C'è una connessione tra prima della risurrezione e dopo la risurrezione. Qui Gesù ha dato da mangiare, da risorto chiede da mangiare. Vi faccio notare che noi saremmo tentati di pensare il contrario, cioè nella storia ci sono i poveri che chiedono, poi però quando Gesù risorge e capiamo la risurrezione ci sono le risposte. No, è il contrario. Noi siamo nutriti nell'oscurità della storia dall'Eucaristia. Nella pienezza del nostro incontro col Signore, Lui ci domanda. Leggo il testo. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qui? Questo nella liturgia non si legge mai, si legge sempre dal versetto successivo in poi, quindi uno non capisce tante cose che poi ci sono dopo. Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Vi faccio solo notare, poi lo riprenderò, che noi siamo abituati, abbiamo nell'orecchio l'altra versione di questo testo, che è quella sinottica, e cioè: voi mi cercate perché avete visto dei segni. E allora diciamo, non bisogna avere un rapporto con il Signore soltanto perché vediamo i risultati, bisogna essere nobili, spirituali, bravi. No, qui dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Uno legge questo versetto e dice: no, devo essermi distratto, perché prima non avevano parlato delle opere di Dio? No, cioè, che cavolo di domanda è questa? Cosa c'entra? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane del cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Intanto i giudei mormoravano di Lui, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo, e dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di Lui conosciamo il padre e la madre, come può dunque dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Non che qualcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Molte cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Dal mare siamo passati alla sinagoga. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? E lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e continuò: per questo ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rispose Gesù: non ho forse scelto io voi i dodici? Eppure uno di voi è il diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questo infatti stava per tradirlo, uno dei dodici. Allora, l'ho letto tutto, perché nella liturgia non lo leggiamo mai tutto intero. E questo testo ha un sapore molto particolare letto tutto intero. E l'altra cosa è, proviamo a sentirlo, forse a rileggerlo per conto nostro, lasciando un po' da parte il linguaggio religioso, cioè tutti quei riferimenti da santino della prima comunione che ci vengono in mente, no? E lasciando che le parole dicano le cose che dicono, no? Capendole, paradossalmente qui possiamo veramente capirle come noi capiamo queste parole nella nostra vita concreta, come le capirei un po' se fossero scritte su una rivista, non sul Vangelo. Qui c'è una grandissima questione, e il linguaggio è duro non perché è difficile da capire, perché è molto chiaro il discorso, non è per niente difficile da capire. Il linguaggio è duro perché pone una questione radicale. La questione è: da dove uno ha vita? E che tipo di vita ha? Allora, chiunque abbia compiuto i 15 anni sa che essere nati è il passo numero uno per avere vita, ma non basta. Che ci sono molti giorni della propria vita in cui uno arriva e dice: non c'ho un filo di fiato, cioè, dovrei telefonare a Pinco Pallo. Mi farebbe anche piacere telefonare, voglio bene, non è una telefonata complicata, non ce la faccio. Cioè, proprio alzare la cornetta, fare il numero e dialogare con quella persona lì, anche serenamente, di belle cose, non c'ho il fiato, no? Non c'ho vita abbastanza. Io credo che questo discorso è molto chiaro, cioè non credo che è una roba particolarmente complicata da capire, no? E credo che se ciascuno di noi pensa alla propria esistenza di adulto, appunto, ripeto, superati i 15 anni, lasciato da parte l'adolescenza, che è un tempo particolare, ma dopo l'adolescenza, la questione è: da dove mi viene la vita che ho? Una delle convinzioni più attualmente diffuse è che la vita ci viene dal non fare niente. Vado al mare, mi stravacco, faccio le vacanze, mi rilasso e poi c'ho un'energia. Non è detto. Allora, certo, dormire serve, fa bene a tutti. Avere un tempo rilassato in cui uno non è sotto stress fa bene a tutti. Su questo non ci piove. Ma davvero la vita ci viene semplicemente dall'abbassare il livello dello stress? Dall'avere un po' di vacanza, un po' di relax? Dove la vita vuol dire l'energia, la possibilità di investire in relazioni, in rapporti, in progetti, in futuro, in speranza, in desideri, in... continuate l'elenco, puntini. Fiato, eh? Allora, questa è la questione. Giustamente i discepoli capiscono bene una volta tanto e dicono: questo linguaggio è duro, non la mettere giù così pesante, per favore, perché qui la domanda è troppo seria. Sono riuscito a spiegarmi o no? Sì, spero. Allora, questo è il nodo, non è un pio discorso devoto, è una questione molto concreta, molto reale. Da dove ci viene la vita? E c'è una seconda domanda che è altrettanto reale e potente, ed è: di quale vita parliamo? Di quale vita parliamo? Dove posso nella mia vita trovare fiato? E fiato per fare che? No, perché poi c'è un primo problema ed è avere fiato, ma poi ce n'è un secondo: una volta che c'ho fiato, che ci faccio? E i due problemi sono molto connessi. Spesso noi abbiamo poco fiato perché abbiamo paura che se ne avessimo di più non sapremmo cosa farci. Credo che il quadro è chiaro. Allora, alla luce di questo quadro, forse può essere di una certa utilità, una volta giunti a casa, domani, la prossima settimana o tra 15 giorni, mettersi lì a rileggersi questo capitolo e vedere come suona, perché improvvisamente suona chiaro, perché esce da un discorso devoto e entra in un discorso reale che chiunque di noi conosce bene. Allora, fatto questo, come dire, sguardo generale, invece un po' di cose più concrete. La prima: il giorno dopo, la folla, eccetera eccetera. Allora, per la prima volta, alla 500esima che leggevo questo testo, ho notato questo il giorno dopo e ho fatto una breve ricerca. Nel Vangelo di Giovanni tutte le cose importanti succedono il giorno dopo. Che interessante, non succedono mai quel giorno. Nel Vangelo di Matteo è sempre in quel tempo. che è anche la formula che, ritagliando i pezzi per la liturgia aggiunge, no? Cioè, siccome la liturgia taglia dei pezzi, e spesso manca l'inizio, no? Perché è stato tagliato, normalmente i brani che leggiamo nella chiesa cominciano in quel tempo, eccetera, no? Che è ripresa da Matteo. Invece Giovanni c'ha sempre questa formula iniziale, il giorno dopo, fino a il giorno dopo il sabato, le donne, l'abbiamo sentito adesso a Pasqua. Allora ovviamente mi ha intricato questa questione, sono andato un po' a scartabellare commenti antichi eccetera, ed è divertente perché il Vangelo di Giovanni c'ha questa sgranatura temporale, c'è un padre che commenta ripigliando un adagio ebraico, un proverbio ebraico. Questo proverbio ebraico dice: ciò che tarda accadrà. E allora lui prende questo proverbio ebraico e dice: il Signore funziona così, tarda perché accadrà, succede sempre il giorno dopo la salvezza. Allora qui io credo che varrebbe la pena, per esempio in questo tempo pasquale, a partire da il giorno dopo il sabato, e il sabato è il giorno del riposo di Dio, quando ha finito la creazione, ha fatto tutto, si è anche riposato, il giorno dopo succede la risurrezione. Dio abita l'eccesso del tempo. Uno fa tutto, si riposa anche, abbassa lo stress, eh? E c'è un giorno dopo e la salvezza accade lì. Dio abita in un di più. Solo che noi capiamo sempre senza sapere che c'è questo di più, non ci abbiamo mai un giorno dopo, noi ci abbiamo sempre oggi, anzi ieri, perché sono in ritardo. E dunque sperimentiamo pochissima salvezza, perché non c'è mai un giorno dopo. A noi ci manca sempre una settimana, è sicuro, cioè se l'esame era dopo una settimana ero preparatissima, ma siccome è domani non, mi manca una settimana. A Dio gli avanza sempre un giorno. Già mi sembra una cosa interessante questa cosa del giorno dopo, perché a noi ci manca una settimana ma lui gli avanza un giorno. Vabbè, sotto questo segno sta il discorso sul pane di vita. La vita ci viene da un giorno che avanza, da un giorno in più. Se volete ve la dico in modo più colto, meno immaginifico, si chiama riserva escatologica, cioè c'è un pezzo di noi, quello che sarà rivelato solo pienamente di fronte a Dio, un pezzo di noi della nostra profonda identità che non è a nostra disposizione. Noi siamo abituati a pensare che diventare un adulto significa avere se stesso a disposizione, cioè sono adulto, sono responsabile, decido, scelgo, faccio, ho un'autonomia economica, no? Essere adulto è avere se stesso a disposizione. Un cristiano sa che essere adulto nella storia significa avere sé a disposizione, ma che essere salvo, che è molto di più che essere adulto, significa sapere che c'è un pezzo di me che è nelle mani di Dio e che non mi è a disposizione. Questa è la vita piena o vita eterna. Tradotto ulteriormente, voi non siete tutti lì. Mai, in nessuna situazione della vita, bella o brutta che sia, noi non siamo tutti lì, mai, in assoluto. Allora abbiamo questa cosa che si chiama riserva escatologica, che sarebbe, che sta nelle mani di Dio, che sarebbe il giorno in più. Per questo l'espressione è vita eterna, se c'è sempre un giorno in più non finisce mai. Allora, il giorno dopo, la folla c'ha sto problema di barche, conta le barche, guarda Gesù di qua, di là, dall'altro lato. Leggiamo quei 5 versetti e ci perdiamo, perché poi, non conoscendo la geografia, Gesù non era là, c'erano i suoi discepoli, ma lui non sapeva dove era andato, pigliano la barca, vanno. Allora, ci sono barche e mari da attraversare. Ho visto la scorsa settimana un film che forse qualcuno di voi ha visto, che è Cuore Sacro, che chi non l'ha visto glielo consiglio molto, e a un certo punto si dice, c'è un esperto interpellato, che dice: le religioni sono come vascelli, che attraversano il mare per condurre a Dio. Ogni tanto qualcuno si confonde, si innamora del vascello e si dimentica della meta. E io penso che questo è abbastanza vero, che ogni tanto ci innamoriamo del vascello e ci dimentichiamo della meta. Qui è molto chiaro, c'è un mare da attraversare e delle barche, e le due cose servono, cioè per andare dall'altra parte la barca serve, però serve per andare dall'altra parte, non in assoluto. Mi chiedo quali sono le nostre barche e quali sono i nostri mari. Per arrivare al pane di vita bisogna attraversare un mare con una barca. Per arrivare all'Eucaristia bisogna attraversare un mare, quale? Con una barca, quale? Però questi, insomma, si organizzano, vanno e fanno la domanda più stupida del mondo: Rabbì, quando sei venuto qui? Allora, noi avremmo chiesto: perché sei venuto qui? Cosa ci fai qui? Ma Giovanni c'ha un problema di tempo, il giorno dopo, e quindi la domanda è: quando? Cioè, Giovanni sta cercando di non farci sfuggire l'idea che c'è un problema di tempo, parlerà di vita eterna, quindi sta mettendo dei lampeggiatori con freccia fluorescente. Dunque la domanda è: quando sei venuto qua? E Gesù rispose, sì, in che senso? Cioè, Gesù disse per i cavoli suoi, senza rispondere minimamente alla domanda, come fa di solito: in verità mi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. E la cosa è carina, sembrerebbe, sembra che quello che voglio dire è: dovreste cercarmi perché avete visto dei segni. Nel Vangelo di Giovanni i segni sono i miracoli, ma non solo i miracoli da prestigiatore, I segni e le parole che Gesù compie. E io trovo che anche qui, se usciamo un momento dall'impianto religioso, è di una chiarezza che fa venire i brividi, nel senso che e se teniamo conto di quell'orizzonte che dicevo prima, prima e dopo della resurrezione, la questione è ambigua, il problema è: ma avete visto i segni? Quando il grano diventa dorato, voi dite: tempo della mietitura. Stolti, guardate i segni dei tempi. In una situazione ambigua, ciò che si vede del Signore sono segni, segnali, tracce. Perché non mi cercate seguendo le tracce? Questa è la domanda. Di una chiarezza inquietante, nel senso, dovremmo arrivare ogni domenica all'Eucaristia avendo seguito una traccia nella nostra settimana? A quel punto l'Eucaristia sarebbe chiara. Cioè, se uno va all'Eucaristia come un appuntamento dal dentista, no? Nel senso che mi ha dato l'appuntamento martedì ore 14:30, mi ha dato anche il cartellino, io campo normale con un po' magari di paura rispetto al dentista, alle 4:25 mi presento lì, mi fanno aspettare un po', entro dal dentista, spero di cavarmela senza troppo male, esco. Se questo è il nostro atteggiamento mentale rispetto al gesto liturgico, cioè domenica, a che ora andiamo a messa domenica? Forse sabato sera, così domenica cucino con calma. Ma perché alzarmi presto non mi va, dai. Sì, facciamo sabato sera. Allora, trovato l'appuntamento, uno va dicendo: speriamo che l'omelia stasera non mi ammazzi, che non ci siano 70 iniziative, i bambini del catechismo, cioè 2000 cose, speriamo che sia una messa tranquilla, quindi che non mi faccia troppo male, no? E poi uno esce e dice: e per sta settimana ce la siamo cavata, ok. Via, non mi ha fatto troppo male, speriamo che mi dica bene anche la prossima settimana. Scusate, lo dico in un tono un po' ironico, ma e credo che nessuno di noi poi è così smaccatamente, no? Però poi alla fine un po' il rischio è questo, no? Il problema qui è radicalmente un altro, no? Quali sono i segni che ci hanno condotto lì? Non è un appuntamento dal dentista. È una caccia al tesoro, devo aver trovato, seguito dei bigliettini per arrivare fino lì. Allora, certe settimane non c'ho voglia di giocare, e va bene, e quindi il primo bigliettino lo butto via senza neanche leggerlo. Succede, non è così grave. Ma se nessuna settimana ho mai voglia di giocare, alla fine diventa un appuntamento dal dentista. Oggi sono molto stanco, quindi uso questi esempi un po' biechi, però spero che siano chiari, non so come dire. Cioè, il problema è un altro, no? Quali segni stiamo seguendo per andare a cercare Gesù? E poi l'altra cosa, che a me, questo per me è una cosa molto, molto seria, quindi come al solito dubito di riuscire a spiegarla decentemente, anche perché vabbè. In questo racconto di Giovanni c'è un grande equilibrio, no? Prima c'è il cibo, i pani vengono moltiplicati, e adesso ci sono le parole. Nel Vangelo di Giovanni c'è sempre questa coppia, spirito e verità, acqua e spirito, cibo e parole. C'è sempre questo gioco di coppie, che hanno sempre la stessa questione, che dice la realtà da una parte, le cose così come sono, nel loro non essere noi, non essere totalmente nostre, la realtà brutale che si impone con le sue leggi, le cose sono così, e le parole, i pensieri, la verità, non so, tutto quello che vi pare, che questa realtà interpreta. Allora io credo che questa sia una questione gigantesca, perché noi ci siamo persi le parole. Cioè, perché noi abbiamo sempre solo la realtà, le cose che accadono, i bisogni che abbiamo, le risposte che abbiamo o non abbiamo, capire, non capire, cioè, abbiamo sempre una oggettività, no? E non ci abbiamo mai le parole interne ed esterne per avere una relazione con questa realtà. Non so se riesco a spiegarmi, provo da un altro punto di vista. Quando noi in una relazione amorosa abbiamo una difficoltà, da una parte ci sono le cose oggettive che a questa difficoltà danno origine, un'incomprensione, un problema, una questione, è vero, c'è, se non siamo pazzi c'è un dato, poi ci sono le parole che su questa cosa oggettiva si mettono, e in genere tra le due cose non c'è una proporzione così diretta. Certe volte una banalità diventa un'orgia di parole, per cui alla fine ti fai un male pazzesco su una roba che era una scemenza. Altre volte una cosa gravissima trova delle parole talmente giuste subito che trova il suo luogo. Riesco a spiegarmi? C'è una relazione profonda tra le cose e le parole, solo che noi campiamo tutti convinti che l'unica legge sono le cose, che le parole non cambiano, non spiegano. Non, no? Che allora Gesù c'è o non c'è, fa o non fa, io credo o non credo, tutto il resto sta a zero. Ecco, non è vero, non è vero. Le parole che fanno delle cose le nostre cose sono l'unica porta che abbiamo per trovare un luogo per le cose, grandi o piccole che siano. Allora Gesù qua mette delle parole di questo genere, per questo i discepoli diranno queste parole sono dure, perché queste non sono chiacchiere, sono parole che aiutano i discepoli a mettere il pane mangiato e i segni in un luogo o no della loro vita, nella domanda da dove ci viene la vita, quale tipo di vita. Riesco a spiegarmi? Allora che cosa dice? Dice: procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Procuratevi non il pane che perisce. Traduco in modernese: occhio a dove cercate energia per la vostra vita. perché ci sono delle fonti di energia che sono una bufala pazzesca, che pare che ti danno energia e invece te la succhiano. Su questo dovremmo tentare, credo, di fare una riflessione piuttosto profonda, perché il circuito perverso di dello stress proprio, del tipo di vita che tutti noi facciamo, è terrificante. Certe volte siamo talmente impegnati a riposarci che ci stanchiamo, non so come dire, cioè è un gatto che si mangia la coda, no? Siamo la prima civiltà che ha prodotto il tempo libero e dunque siamo stressati. Le civiltà antiche non avevano il problema del tempo libero. Dico queste cose solo come segnali, cioè il problema è che certe volte cerchiamo vita e energia in cose che ci mangiano più vita di quanta ce ne danno. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Se volete, è un discorso da catechismo di seconda elementare, proprio basico basico. Dio è il creatore, creatore della vita, è l'unico che dà più vita di quanta ne mangia. Non c'è nessun altro in grado di dare più vita di quanta ne ha bisogno, perché lui non ne ha bisogno, quindi la può solo dare. E Dio, che è il creatore della vita, ha messo sul suo Figlio il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Forzatura letteraria di Giovanni, ma chiara a questo punto. Ah, vabbè, se dobbiamo cercare l'origine della vita, la vita che ci viene per noi in Dio, dici che cosa dobbiamo fare? Tipica domanda da stressati. Come faccio? Quanto costa? Risposta. Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, due punti, credere in colui che egli ha mandato, punto. Tradotto, non c'è da fare niente, non vagitate, calmi. Fidarsi che Dio compie la sua opera, che poco dopo sarà detto che cos'è. Questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nessuno. Qual è l'opera di Dio? Fidarsi che il Figlio è venuto per non perdere nessuno. Basta. Ma esattamente come tutti noi, se uno dice l'unica cosa da fare è fidarsi, dice vabbè, troppo facile, non sarà mica così, no? Cioè, e allora la carità, le cose, uguale. Quale segno ma tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Dai, non sarà mica così, no? Quale opera compi? I nostri padri ci hanno dato la manna, cioè, meglio la buona vecchia cara legge, che almeno era chiara, se capiva. Questo si fa, questo non si fa, questo è puro, questo è impuro. Non scherziamo. È chiaro, sì. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi darà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Attenzione, no? Certo, la legge rassicura, ma la vita del mondo viene da un'altra parte. Qui si dovrebbe a lungo ragionare su la vita del mondo, che torna più e più volte in questo discorso, del mondo. Giovanni è quello che usa mondo contrapposto, cioè nella testa di Giovanni mondo è un po' negativo, il mondo non l'ha accolto, cioè è proprio, ma Gesù è venuto per dare la vita al mondo. loro gli dissero, e qui comincia che Giovanni secondo me aveva esaurito la fantasia e riusa lo stesso schema della samaritana, identico: Signore, dacci sempre questo pane. Signore, dammi di quest'acqua. Uguale, eh? Così come torna anche dopo. Dacci sempre questo pane. Via la faccia. Gesù rispose: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. La stessa risposta che dà la samaritana: Sono io che ti parlo. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Qui c'è il grande tema misterioso che ha ripreso dopo: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quello che i teologi hanno discusso parlando della predestinazione. Siamo, cioè è Dio che sceglie in fondo, che noi spesso traduciamo con la fede è un dono, ma se io non ho questo dono, questi ragionamenti così. Il mondo, non i buoni, il mondo è il destinatario della vita, e Gesù è stato mandato perché non si perda nessuno. Nessuno può andare a Gesù se non lo attira il Padre, vuol dire, occhio, nessuno va a Gesù perché è bravo, ha capito, si impegna, è un cristiano impegnato, fa l'animatore, è un tosto. L'attore, la prima azione è sempre Dio. Dio è l'unico che davvero fa. Girato al contrario, non c'è niente di grave da fare, perché il mondo è già stato salvato. Gesù è morto ed è risuscitato. Tutto ciò che di serio era da compiere è stato compiuto. Dunque possiamo vivere, trafficare, fare, andare e venire, perché giochiamo con 6 assi nel mazzo. Stiamo barando, sì, non possiamo perdere, no. Non c'è modo di perderla questa partita, neanche impegnandosi. Si possono scegliere di non giocare, ma se gioco, vincerò. Faccio solo qualche sottolineatura ancora molto veloce. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è uno dei soliti falsi parallelismi di Giovanni. Giovanni ha questo genere letterario che usa molto spesso, in cui costruisce una frase come così, che tu dici come A è uguale a B, così C è uguale a D. No. Come in una cosa, così, ma non è la stessa cosa. È tipico di Giovanni, c'è in Nicodemo, c'è nella Samaritana. Allora, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così chi mangia di me sarà mandato? No. Vivrà per me. Non c'è un compito. Il Padre ha mandato il Figlio. Noi viviamo per il Figlio, fine. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Allora, io personalmente, per tanti motivi, non solo per i motivi liturgici della Pasqua, in questi ultimi giorni ho molto riflettuto su questa cosa, no? Perché quello che ci accade è la stessa cosa che è accaduta a coloro che sono che hanno attraversato il deserto, hanno mangiato la manna e sono morti. Noi mangiamo l'Eucaristia, crediamo nel Cristo risorto e moriamo. E coloro che amiamo muoiono. Perché ci viene detto chi mangia questo pane vivrà in eterno? Mi pare che da una parte abbia a che fare con quello che dicevamo prima rispetto al tempo. Chi mangia di questo pane vive nel suo giorno in più. E che viva o che muoia, vive nel suo giorno in più. Chi mangia di questo pane sta nel lusso di Dio, nel surplus. Campa a credito sul pezzo di sé che non è a sua disposizione ma che sta nelle mani di Dio. Gioca coi due assi falsi del mazzo. Stiamo dalla parte del lusso e che viviamo o che moriamo diventa indifferente. Allora si arriva alla questione, questo linguaggio è duro? E certo che sì, perché pone la questione radicale. Ed allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Cioè questa questione fa la differenza, questa qui è una di quelle pochissime questioni su cui si definisce se uno è discepolo del Signore o no. Non è su credo, non credo, dei dubbi, non ho dei dubbi, sono buono o non sono buono. Al punto, questo è possibile, che Giovanni fa domandare a Gesù ai 12, volete andarvene anche voi? La domanda è grave. E Pietro risponde, Signore, da chi andremo? A questo punto, sono totalmente sbilanciati ormai i discepoli, no? Dalla parte del fidarsi del pezzo che non è a loro disposizione, dunque dove possono andare. Mi fermerei qui, nel senso che mi sembra che ce n'è di materiale. In questo senso è totalmente un testo pasquale questo, no? Sta nel giorno dopo il sabato, non sta nell'apparizione del lago, sta in quella domanda, avete qualcosa da mangiare, no? L'altra faccia dell'Eucaristia è che uno si sente domandare da Dio, avete qualcosa da mangiare? Non ho capito.
Avete qualcosa da mangiare, per qualcosa da dargli? Il fatto che non dobbiamo fare niente speciale.
La domanda che il risorto fa a Pietro e suoi sulla riva del lago è una domanda che riguarda la loro vita ordinaria, no? Cioè quelli facevano i pescatori e tornano a fare i pescatori secondo il racconto di Giovanni dopo la fine di questa ubriacatura e dunque stanno pescando. E Gesù dice avete qualcosa da mangiare perché chiede loro della loro vita così com'è, no? Quando dico non dobbiamo far niente, forse sì mi esprimo male, ma l'idea è che noi abbiamo sempre, non so, mi sembra che noi rischiamo di pensare che ci sia una cosa che è vivere, no? Che uno si alza, campa, c'ha una professione, una famiglia, le sue cose. E poi c'è una cosa plus che sarebbe vivere da cristiano, no? Che non sappiamo mai esattamente cosa significa. E in genere quello che alla fine significa è un modo morale e a volte moralistico di vivere, no? Allora, uno normale fa delle cose, uno cristiano fa delle cose, ma alcune sì, alcune no, alcune così, alcune cosà e così via, no? Poi ci sarebbe un vivere plus plus, che sarebbe vivere da cristiano impegnato, che sarebbe che uno vive, perché quello è inevitabile, moralisticamente, e in più fa l'animatore in parrocchia, fa 300 incontri, si agita molto e in genere c'ha un po' di rancore perché la gente non viene. Sto un po' ironizzando, ma per spiegare la dinamica. Quando io dico non c'è niente da fare, quello che dico è che non è questo il procedimento, no? Non è che c'è un plus, no? La domanda "avete qualcosa da mangiare?" è una domanda sulla vita. Noi non abbiamo un altro luogo che non sia la nostra esistenza, non è che dobbiamo fare un'altra cosa, no? Tantomeno fare una cosa religiosa, no? Il problema è come uno campa la propria esistenza, nel senso che da adulto, se io campo, mi rifaccio alla spiegazione fatta prima, solo nell'oggi o il giorno dopo, fa una bella differenza nel modo in cui vivo, ma non in termini morali, proprio cambia le cose, cioè uno campa in un altro modo, no? Allora, molto spesso la nostra esperienza è che ci diciamo credenti perché facciamo una serie di cose, ci agitiamo molto, ma poi campiamo da atei, nel senso che ad esempio non campiamo mai nel giorno dopo, sempre per rifarmi a questo esempio qui. Non so se sono riuscito a spiegare. La domanda "avete qualcosa da mangiare?" si riferisce al fatto che la nostra vita così com'è, quella che è, va spostata, va rischiata, no? Per le sue cose, non per altre, per esempio in questo fare fiducia sulla parte di me che non è a mia disposizione, che è un'operazione ben complessa da un certo punto di vista, no? In questo senso c'è una cosa da fare, sì, questo. Ecco, non so se sono riuscita a spiegarmi un po' meglio. Bene. Sì. Nessuno di coloro che vede il risorto lo riconosce. E per quello che dicevamo prima, ma neanche prima della morte. Cioè, il problema del nostro Dio è un Dio che non ha evidenze, no? Che avendo scelto la via dell'incarnazione è sempre sotto lo segno dell'ambiguità, richiede sempre segni, no? Non c'è mai, non si impone mai con un'evidenza. Ma questo non è nelle apparizioni del risorto più forte, ma anche prima, no? La gente dice "non è costui il figlio di Giuseppe", no? Cioè, questa è una delle cose secondo me più, per noi più difficili da accettare. Secondo questo testo di Giovanni, la fede è la ricerca dei segni, cioè noi andiamo alla ricerca di bricioline della presenza di Dio nella vita com'è, no? Questo dovrebbe essere il nostro compito, proprio ricostruire le bricioline lasciate da Pollicino, no? Raccogliendole una dopo l'altra per averne vita, con santa pazienza e con occhi buoni. E infatti questo è il problema in genere, che non abbiamo tanta pazienza e non abbiamo occhi buoni.